storie che fanno rumore.
Di Silvia
e Paolo.
Questo è il giorno mi ammazza. Sono nudo con il telefono in tasca. E se ti penso vibra Parliamo tutti continuamente. Ascoltiamo quando ci conviene. Da soli ma dipendenti. Se siamo soli quando siamo insieme. Sappiamo un po' di tutto ma di tutto niente. Di qualcosa di intelligente. Ma prima fammi scrollare.
Sono da poco passate le 20 questo venerdì qui a Radio Sonar e comincia una nuova puntata di Make Some Noise. Questa sera dovete mettervi scomodi, sì, perché abbiamo un ospite particolare che è venuto a rappresentare la più grande realtà indipendente d'Italia, Under 25, e che dà voce rivoluzionaria ai giovani. Questa realtà si chiama Scomodo e abbiamo qui con noi Edoardo Anziano.
Ciao Edoardo.
Ciao, grazie per l'invito.
Ciao, grazie per aver accettato. È un piacere averti qui con noi e andremo un po' a scoprire, insomma, questa realtà. 1000 redattrici, redattori, 315.000 copie stampate, insomma, siete a Roma, però anche a Napoli, Milano, Torino. Cioè, com'è che funziona? E quando è che questo giornale, questa rivista indipendente Scomodo, da un giornale di università, è diventato la prima rivista indipendente under 25 in Italia? Com'è successo?
Allora, io faccio una premessa. Sono entrato in Scomodo relativamente da poco, perché sono entrato in Scomodo da un anno e poi sono diventato responsabile delle inchieste da gennaio. E quindi quando io sono arrivato, Scomodo era già questa realtà.
Era già cresciuto.
Come?
Era già cresciuto.
Sì, si era già espanso in tutte le città, era già diventato appunto la redazione Under 25 più grande d'Italia. E quindi appunto quando io sono arrivato c'erano già queste dinamiche del tutto nazionali e Scomodo era già uscito dalla dimensione universitaria e romana. E io però, guardando da esterno, perché Scomodo è nato nel 2016, quindi io ho seguito Scomodo da esterno per molto tempo, e mi sono sempre fatto questa domanda, cioè mi sono sempre chiesto come fosse possibile che una realtà locale partita da Roma riuscisse a diventare nazionale, a stampare migliaia di copie e soprattutto a coinvolgere veramente tantissimi ragazzi. E io credo che la risposta poi sia nell'impegno quotidiano che c'è. Ragazzi e ragazze che fanno riunioni a tutte le ore, tutti i giorni, orari stranissimi anche la domenica, e veramente si impegnano con una costanza che è incredibile, che io non pensavo si potesse trovare in un progetto così giovane effettivamente.
E quindi è un po' diciamo un'identità, no? Quella che sta prendendo Scomodo, cioè è come un po', non so se è anche questo il vostro caso, è come un po' se il giornalismo si stia spostando verso la creazione di un ecosistema proprio complesso, quindi anche di sperimentazioni rispetto a un'identità, no? I lettori vengono coinvolti, si crea una community, ci sono eventi, iniziative. E quindi i giornali stanno diventando effettivamente dei movimenti, lo sono sempre stati, e voi vi sentite più un movimento, una community, una rivista? Come vi definite?
Allora, io credo che i giornali, soprattutto quelli nati dal basso, siano sempre stati un po' anche dei movimenti. Basti pensare, non lo so, al 68 per esempio. E Scomodo allo stesso modo è giornale, ma è anche movimento, nel senso che ci sono ragazzi e ragazze che fanno parte di Scomodo e che non si occupano della parte editoriale, ma sono effettivamente attivisti e attiviste che appunto nelle varie città portano avanti campagne, iniziative, organizzano incontri. Ora purtroppo ovviamente con il Covid tutto si è un po' fermato, però Scomodo ha queste due anime che sono entrambe importantissime e sono entrambe molto forti, quindi c'è la realtà della rivista e la realtà del movimento. E se ci sentiamo più community o più movimento, io credo che siano due aspetti distinti e ci siano entrambi, nel senso che la community si crea anche con i lettori, che sono partecipi, che contribuiscono anche a creare i contenuti, o comunque a definire i contenuti che poi noi andiamo a proporre. E poi c'è anche la parte di movimento, che però è proprio interna a Scomodo, perché appunto attivisti e attiviste portano avanti lo stesso messaggio che portiamo avanti che cerchiamo di portare avanti con la rivista, ma appunto radicandosi nel territorio e nella città. Ed è comunque quella della rivista Movimento una realtà che secondo me esiste anche in altri casi in Italia, quindi sì, c'è un po' sempre stata questa idea doppia in qualche modo, sia della rivista che del movimento.
Beh sì, questo diciamo che nel vostro caso secondo me si vede molto bene, si sposa molto bene, perché sono tutte declinazioni che hanno, come dicevi tu, minimo comune denominatore dato dall'impegno, no? L'impegno poi comunque è un driver che scatta nel momento in cui c'è un'idea forte. Probabilmente l'idea forte di creare questa rivista è riuscita ad intercettare comunque un'esigenza, una domanda, no? La domanda crea poi l'offerta, così funziona nel mercato, e così probabilmente ha funzionato anche con l'idea di Scomodo, e quindi ha fatto nascere questa realtà che ha queste sfaccettature comunque collegate dall'impegno. Voi fate un'informazione lenta. Che cosa significa fare informazione lenta? No? Il gesto di sfogliare le pagine, visto che voi, cioè la rivista è comunque un oggetto libro, un oggetto cartaceo, e insomma l'aspetto, ecco, di rimanere sulla carta, quanto valore ha ancora per voi? E soprattutto come si connette con l'idea di fare un'informazione lenta?
Allora, per noi appunto la scelta è stata fin dall'inizio quella di puntare su un mensile cartaceo, una scelta che non è semplicissima in un contesto in cui molto si sta spostando sul digitale. Il fatto è che però uno secondo me sceglie la carta dal momento in cui sente un'esigenza. La carta diventa il mezzo più efficace per trasmettere un determinato tipo di messaggio e per soprattutto sviluppare una certa modalità di fare informazione, che è appunto quella del giornalismo lento. La carta ovviamente ha un valore in sé, appunto perché la veste grafica viene curata, perché si può dare spazio alle illustrazioni, però secondo me quello che rende vivo il giornalismo cartaceo è il fatto che diventa il mezzo principale per poter fare informazione approfondita. E quindi la lentezza appunto non sta tanto nel mezzo, perché si può fare benissimo giornalismo lento, approfondito, dettagliato e soprattutto sganciato dall'ossessività dell'attualità anche con i social, e questo è un uso che noi cerchiamo di fare appunto anche attraverso i nostri canali social.
Ma c'è quindi bisogno, tu hai appena detto no, noi lo facciamo anche attraverso i social, però c'è bisogno di un'informazione cartacea di questo tipo, nel senso, laddove negli ultimi anni, no, ormai già da un decennio, ma soprattutto negli ultimi anni, l'informazione diventa uno scorrere titoli o comunque così andare per slogan, e quindi anche il dibattito poi si riduce a un confronto che diventa così quasi uno scontro sempre, no? Proprio perché manca un approfondimento, manca l'acquisizione della complessità degli eventi, delle situazioni. È proprio, ripeto, una necessità avere un giornalismo di questo tipo? C'è qualcosa che manca in questo panorama e quindi voi vi siete inseriti con questo scopo in qualche modo?
Sì, assolutamente. Come dicevo prima, il mezzo cartaceo è in qualche modo una scelta un po' di rottura, perché significa cercare di proporre ai lettori proprio un approccio differente al mondo dell'informazione. Anche semplicemente il fatto di dover aspettare che il mensile arrivi per posta in abbonamento e poterlo sfogliare con calma, poter entrare all'interno delle tematiche, svilupparle così come noi le scriviamo, sviluppandole in maniera appunto profonda, leggerle e cercare di cogliere la profondità, ecco, l'approfondimento del messaggio. In questo senso la carta secondo me è una scelta di rottura, cioè è il far vedere in qualche modo in maniera esplicita, plateale, che esiste un modello alternativo e che non per forza l'informazione ha valore soltanto quando è la prima ad arrivare, soprattutto nell'informazione online. L'informazione, la notizia ha valore se sei il primo ad arrivare, altrimenti poi chi si accoda dopo, chi riesce a dare la notizia ma per secondo o per terzo, possiamo dire che è morto per il pubblico, perché certo, appunto non comparirà mai nella prima pagina. E invece il cartaceo è proprio la volontà di proporre un modello differente e soprattutto sganciato dall'ossessività dell'adesso. Che c'è,
esatto,
sui social alla fine.
Del cotto e mangiato, che ti arriva subito la notizia, e quindi di fruirla così in maniera
spesso nemmeno verificata, tra l'altro, no?
Esatto,
arriva veramente,
esatto,
solo perché appunto, come dicevi tu, la priorità è la velocità, quindi non c'è nemmeno il tempo non solo di approfondirla ma anche di vedere, di capire se è vera o meno.
Di capire. Invece con Scomodo uno si prende il tempo, capito? Diventa un appuntamento, ti arriva a casa la rivista e quindi tu dici, oh, sabato mattina mi piazzo, mi leggo Scomodo, mi prendo del tempo per approfondire, per capire. Anche noi adesso ci prendiamo del tempo perché arrivano in Modena City Rambles con Sepulveda, Fuori Campo, qui a Make Some Noise.
De América y en Bolivia, el general Torres encabeza un gobierno gobierno popular. En Brasil yo a volar, que encabeza un gobierno popular. Y en Chile seguimos el venceremos. Que comienza el sueño de los mil días de Allende, que termina con la larga noche trágica de la dictadura. Pero la lucha sigue, dijo el Che. Si caigo, que otras manos recojan mi fusil. Y continúa en el combate. Y lo prosiguen en Nicaragua el Frente Sandinista de Liberación Nacional. En El Salvador el Frente Farabundo Martí de Liberación. La esperanza sigue. En Chile el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y en Chiapas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y la lucha seguirá hasta cerrar las venas abiertas de América Latina.
Fuori campo dei Modena City Ramblers con la voce di Luis Sepúlveda in sottofondo, emozionante.
Una chicca, chicca.
E ricordiamo che siamo qui stasera con Edoardo Anziano di Scomodo, che ci sta raccontando un po' la realtà di questa rivista, rivista Under 25, la più grande rivista indipendente di giovani in Italia. A proposito di questa definizione indipendente, fare informazione indipendente, che cosa significa? Quando, e poi, no? Quando non si hanno forme di condizionamento che possono essere venire dalla politica, ad esempio, questo può paradossalmente comportare il pericolo di rimanere vincolati invece a un mercato che si è conquistato, quindi ai lettori?
Allora, fare giornalismo indipendente, secondo, almeno secondo l'approccio che vuole cercare di portare avanti Scomodo, non è semplicemente proporre dei contenuti che non siano in nessun modo vincolati alla politica, vincolati all'economia, che non siano altro che quello che viene fuori dalle discussioni, dalle nostre assemblee, dal confronto fra redattori, e siano appunto quei contenuti che noi sentiamo il bisogno di dover comunicare. E quindi c'è questa componente, ma c'è anche il fatto che l'indipendenza è l'indipendenza economica, ovvero la possibilità di costruire un modello che riesca a essere sostenibile, che riesca a portarsi avanti, a camminare sulle proprie gambe senza dover dipendere da un editore. E questa è una cosa che va sempre più sparendo nel mondo del giornalismo, perché per fare informazione ci vogliono sempre più soldi, o quantomeno per farla in maniera sostenibile e non semplicemente volontaria. E quindi l'indipendenza appunto è anche il cercare di costruire un modello economico che non guardi soltanto al profitto e che sia veramente alternativo rispetto al mondo dell'informazione di oggi. E ovviamente c'è sempre il rischio di adagiarsi in qualche modo, come dicevate, sulla comunità dei lettori, sulla bolla di pubblico che ci si è costruiti. E in questo senso, secondo me, ci deve essere sempre lo stimolo a non proporre contenuti perché il pubblico vuole sentirsi raccontare un certo tipo di temi, perché è sensibile a un certo tipo di tematiche e a un certo tipo di taglio anche con cui le tematiche si affrontano, ma cercare di proporre ogni volta contenuti che possono essere anche divisivi, che possono essere anche non del tutto tranquilli o uniformi, e farlo sempre con lo spirito di rendere un servizio al lettore e mai con l'idea di cercare invece di conquistarlo e di fargli un favore in questo senso.
Sì, infatti, questo che tu dici, sì, la scelta dei contenuti, ma anche appunto lo stile, no? Il modo in cui viene passato il messaggio, perché la divulgazione, secondo me, diciamo, incontra due problemi, no? Che richiedono competenza e immaginazione: essere chiari, onesti, al tempo stesso però anche la necessità di non annoiare, no? Pur mantenendo comunque integro il messaggio che si vuole veicolare. Per queste ragioni, secondo te, paradossalmente si può dire che è più difficile essere facili? Voi cercate comunque di essere facili, anche se è difficile. Vabbè, sembra un gioco di parole, però insomma la chiarezza e la semplicità nella narrazione giornalistica sono effettivamente scomode. Voi vi ritrovate in questo concetto di scomodità, perché a dire le cose in maniera complicata o comunque diciamo in maniera oscura e anche noiosa, è più facile forse che essere che asciutti, chiari e onesti.
Assolutamente sì, io credo che questa sia un'ottima definizione di scomodità, nel senso che trattando tematiche a volte complesse, a volte lontane dal mondo dei giovani, tematiche vengono del tutto eliminate dalla narrazione sui social o dall'informazione veloce in 1000 caratteri per la loro complessità. La sfida è riuscire a renderle non banali, nemmeno forse semplici, ma renderle chiare, renderle precise e proprio per questo renderle interessanti. Secondo me il fatto che una tematica sia interessante possa essere fruita anche da una popolazione di lettori giovani passa non semplicemente dalla tematica, perché è ovvio che ci sono tematiche, certo, a cui i giovani sono più refrattari, ma passa appunto da un tentativo di sintesi, di dipingere un quadro che sia il quanto più possibile asciutto, essenziale, oggettivo ovviamente, e che non che mantenga il focus sugli aspetti essenziali. Fare questo vuol dire proporre un'informazione, secondo me, quanto più onesta possibile.
Ecco, poi su questo concetto di onestà e anche sul target, diciamo, che intercettate, quindi il fatto anche che la redazione sia composta appunto da ragazze e ragazzi molto giovani e che dà anche un certo tipo di messaggio al pubblico giovane, e lo andiamo a approfondire successivamente al prossimo pezzo di Greta Van Fleet, My Way Soon, qui a Radio Sonar. Make some noise.
Un po' i Måneskin americani.
Sì, stiamo tutti scomodi.
We'll be right back.
Way Soon, Greta Van Fleet, questa sera qui a Make Some Noise.
Oh yeah, lo devo fare.
Sì, dai, ci voleva. È la seconda scelta, tra l'altro, del nostro ospite Edoardo Anziano di Scomodo, della rivista Scomodo, perché sapete che tutti i venerdì noi facciamo scegliere la playlist ai nostri ospiti, quindi anche in questo caso le scelte sono del nostro ospite, e io mi volevo complimentare in particolare perché mi piacciono tantissimo tutti i pezzi scelti. Non riveleremo gli altri perché sarà una sorpresa, però veramente tutti molto belli, Edoardo, quindi grazie. Senti, la vostra redazione, come abbiamo detto, è composta di ragazze e ragazzi molto giovani, no? Il fondatore Tommaso Salaroli ha comunicato tra le intenzioni della rivista proprio quella di diffondere una coscienza del possibile. Questa cosa mi ha colpito molto, sotto due punti di vista. Quindi ti volevo chiedere, c'è difficoltà tra i più giovani a credere al rinnovamento, ma anche al possibile, cioè al fatto che si possa veramente fare quello che si vuole, oppure è stata un po' diffusa questa idea di rassegnazione, per cui, e di scoraggiamento in qualche modo tra le generazioni più giovani, e c'è, si sente l'egemonia del peso di questo sguardo vecchio sulle cose? Quanto conta soprattutto in Italia l'invadenza delle vecchie generazioni, anche da un punto di vista del ricatto della precarietà economica sul creare, no? Sul crescere nuove generazioni di giornalisti liberi e indipendenti?
Ma allora, io credo che si senta in particolare in Italia un po' questa impostazione vecchio stampo, questa quasi sfiducia nel fatto che le cose possano cambiare, nel fatto che i giovani possano agire, ma non, secondo me non è avvertita dai giovani, almeno io personalmente non l'avverto, e dentro Scomodo, appunto, voi citavate una coscienza del possibile, è qualcosa che non si avverte per niente, anzi. Dentro Scomodo io ho sentito tantissimo la consapevolezza dei propri mezzi, anche lo slancio, la spinta a voler realmente cambiare le cose. Purtroppo però il contesto economico, sociale, anche politico che c'è intorno, guarda ai moti di rinnovamento dei giovani, anche a questi tentativi di mettere in discussione un po' l'ordine costituito, li guarda come un bel esperimento, come un qualcosa da osservare, un qualcosa di cui compiacersi anche, sono giovani, che bel progetto, però fino in fondo forse non si crede.
Si prende troppo sul serio quello che viene fatto.
No, esatto, invece io credo che un pochino Scomodo abbia e stia dimostrando che in realtà questi progetti non sono semplicemente i tentativi di evasione di una generazione annoiata o senza sbocchi, siano delle serie e concrete dei seri e concreti progetti per cambiare le cose, per migliorare anche nel piccolissimo, nel locale, il mondo che ci circonda. E questa è una cosa in cui io personalmente credo molto, lo dico insomma con molta sincerità, e questo a maggior ragione vale nel mondo del giornalismo. È un mondo dove spesso la giovane età è vista solo come un sinonimo di inesperienza e come quasi una preclusione a fare informazione. Mm.
Sì, c'è un certo scetticismo nei confronti dei giovani giornalisti che magari si approcciano anche alla professione o comunque all'attività di giornalismo con un certo slancio, no? Che vogliono un po' scombinare le carte, creare appunto modelli nuovi, linguaggi nuovi, e sempre riguardo al linguaggio e alla narrazione, no, della realtà operata dal giornalismo e operata dai media tradizionali. Pensi che non ci sia un punto di vista che è quello che contemplate voi, quello dei 20 trentenni, diciamo dei ventenni, dei trentenni, e che invece questo punto di vista, diciamo, arriva forte e chiaro tramite Scomodo? E soprattutto, aspetta che non ho finito, mo te infarcisco la domanda.
Come abbiamo sentito che stavi partendo.
Ma non ho finito, te infarcisco la domanda. E si dice sempre che il giornalismo italiano è troppo provinciale e poco di respiro internazionale. Infatti anche sui quotidiani, se io penso alla politica estera, veramente me ne vengono in mente pochi che la trattano con il dovuto rispetto. Ecco, è vero che il giornalismo italiano è troppo provinciale e forse è meglio avere appunto uno sguardo urbano come quello di Scomodo piuttosto che uno provinciale?
Allora, assolutamente sì. Io credo che il giornalismo italiano sia molto provinciale, soprattutto se comparato alle dinamiche europee e ovviamente ai grandi quotidiani degli Stati Uniti. E sì, sono anche d'accordo sul fatto che sia una prospettiva locale, se vogliamo, che non debba essere per forza provinciale, perché sono due cose diverse. E l'idea di Scomodo, anche con articoli locali che provengono direttamente dalle città in cui siamo, dalle quattro città in cui operiamo, è quella sempre di cercare di inserire le dinamiche che sono sempre appunto di quartiere, di città, legate spesso alle periferie, è un tema che per noi è molto caro, però cercando di collocarle in un contesto che è sempre un contesto nazionale o internazionale, perché si tratta poi di dinamiche, di problematiche che noi andiamo magari ad analizzare o a investigare, che hanno a che fare con una realtà molto più grande. Quindi sì, nel giornalismo italiano, purtroppo, salvo rarissime eccezioni, che però risentono moltissimo e non riescono veramente ad affermarsi a livello mainstream, c'è molto, molto provincialismo, molto, molto campanilismo, questo sì.
Sì, sono assolutamente d'accordo. E sulla narrazione invece rivolta ai ventenni, ai trentenni, e il fatto che appunto probabilmente i media tradizionali, diciamo, non propongono una narrazione della realtà che magari riesce a intercettare esattamente il pubblico, che è il pubblico della vostra, cioè che è la vostra redazione, ma anche il pubblico.
Mi viene da dire anche una narrazione della generazione, cioè come se ci fosse una rappresentazione della generazione di 20-30 anni limitata, no? A determinati, come dicevi tu, ci sono delle tematiche che proprio i media, diciamo, a livello nazionale o anche quelli digitali non propongono per niente, cioè come se quelle tematiche non interessassero i giovani o non li rappresentassero, o anche proprio i giovani fossero in un certo modo, no? Poi mi viene da ridere quando dico i giovani, perché effettivamente ormai, no? Non è più la nostra generazione, però non lo so, se io penso...
Ma parla per te!
Senti, stiamo lì, c'è due anni di differenza. Comunque, c'è una rappresentazione di un certo tipo, no? Che poi effettivamente, non so, almeno a me sembra limitata e limitante, nel senso c'è tutto poi un racconto che non avviene nei canali mainstream, di persone di ragazzi che si occupano di determinati, fanno parte di determinati movimenti, che sono impegnati, che fanno cose belle, artistiche, profonde, però invece ci appare solo una superficie. Quindi Scomodo magari vuole raccontare, anche dare una riqualificazione dell'immagine di una certa generazione.
Sì, sì, è proprio così, sono molto d'accordo. Il fatto è che spesso i media tradizionali tendono a rappresentare i giovani, quindi a raccontare nel bene, spesso nel male, quello che i giovani fanno, quello che i giovani sono, e invece si dà poca attenzione alle tematiche che invece interessano i giovani, cioè a tematiche, non alla rappresentazione in sé dei giovani. E questa secondo me dovrebbe essere una prospettiva che i media tradizionali, i grandi giornali dovrebbero assumere, perché è lì che poi vai a recuperare il pubblico giovane, che troppo spesso si sta allontanando dalla lettura dei quotidiani, soprattutto da quella dei quotidiani cartacei.
Certo, sì, è vero, è lì che si innesta la miccia, no? Quella miccia di curiosità che poi ti spinge appunto ad approcciare anche al giornale cartaceo. Quindi voi parlate a chi diciamo è stanco di sentirsi dire che tanto non cambierà niente. Che cosa deve cambiare secondo Scomodo e cosa invece non deve cambiare? Queste
allora,
sono le mie domande. Queste sono le mie domande. Guarda, io le faccio sempre, quindi
molto difficile. Cosa deve cambiare secondo Scomodo? Sicuramente il modello di giornalismo, cioè un approccio proprio completamente diverso al mondo dell'informazione, che non si faccia fagocitare dall'urgenza e dall'istantaneità. Quindi sicuramente il modello di giornalismo, di fare informazione, di trasmettere cultura, anche di raccontare storie, è quello che deve cambiare, almeno in Italia. E quello che invece non deve cambiare, secondo me, è lo spirito di una generazione giovane, appunto, che è quella fra i 20 e i 30 anni, di consapevolezza dei propri mezzi, di consapevolezza che comunque anche nel piccolo, senza voler essere utopistici, però le cose effettivamente possono cambiare passettino dopo passettino. Questa appunto è una consapevolezza e una sicurezza che non dovrebbe mai cambiare, non dovrebbe mai venire meno, forse.
Quindi non deve cambiare la volontà di cambiare, fantastico.
Esattamente, sì, sì, esatto.
Non deve cambiare, non si deve perdere la volontà di cambiare, perfetto. E...
andiamo avanti con la musica. Questa la fai annunciare a me, che è una delle mie canzoni preferite?
Vabbè, allora annunciala tu.
Dai.
Mi vado a fare un giretto intanto.
Diamonds on the Inside di Ben Harper.
Her name was Truth. She was a horrible liar. She couldn't spend one day alone, but she couldn't be satisfied. When you have everything, you have everything to lose. She made herself a bed of nails, and she's planning on putting it to use. But she had diamonds on inside. She had diamonds on inside. Into the darkness, in a nasty world, so shines a good deed. Make sure the fortune that you see is the fortune that you need. So tell me why first.
Diamonds on the Inside di Ben Harper. Non me
Ben
l'avete
Harper,
fatta ascoltare?
Ben Harper.
Perché qui, caro Edoardo, è nato tutto un fuori onda su un dibattito su che cosa sia la generazione X, millennials, Y. Tu l'hai capita, ce la spieghi un pochino e soprattutto voi di scomodo, quale lettera siete?
No, scusa, ma soprattutto appunto tra queste generazioni, tu che sei anziano di nome, cioè come ti senti, capito? Come ti collochi? Perché noi abbiamo capito che siamo
millennials proprio
e non lo sapevamo.
E non lo sapevamo, no?
No, non lo sapevamo.
Ma allora... se devo essere sincero, io ho sempre fatto molta confusione fra tutte queste sigle, generazione X e Z. Quindi è più facile per me rispondere alla domanda come ti senti, quindi quella non rispetto alla mia età anagrafica, ma rispetto al mio cognome, e mi sento anziano anche dentro.
Saggio.
E penso si veda dalla scelta musicale.
Saggio.
Sì, infatti, dai, saggio, è vero.
Sì, sono meglio, sì.
Senti, Edoardo, Scomodo ha un taglio originale in quattro sezioni, no? Voi dividete focus, attualità, cultura e poi c'è il plus. Qual era la ragione che vi ha spinto a scegliere questo specifico taglio editoriale? A che cosa corrispondono queste sezioni? E appunto, che cosa raccontano?
Allora, queste quattro sezioni ci permettono di affrontare ogni numero e di trattare delle tematiche che più ci interessano, che scegliamo per ciascun mensile, veramente a 360 gradi, perché nella sezione di attualità ovviamente ci sono articoli di politica internazionale, di attualità, ci sono le inchieste o i reportage, mentre invece il focus è proprio una serie di articoli a carattere monotematico, molto approfonditi, perché sono circa 40.000 caratteri. Per esempio abbiamo scelto negli ultimi numeri i vaccini nei paesi più poveri, oppure la questione della sanità mentale durante il Covid, e quindi affrontiamo queste tematiche da un punto di vista, da vari punti di vista, però appunto all'interno della stessa sezione. Poi ovviamente c'è la sezione di cultura, quindi recensioni, film, libri e tutto quello che ha a che fare con la cultura nella sua più ampia accezione. E poi c'è una cosa che è un po' particolare e che anche dentro Scomodo non sappiamo mai bene come definire, che è la sezione del plus, che praticamente ha l'obiettivo di affrontare tematiche trasversali da un punto di vista che sia più saggistico. Quindi è in qualche modo una cosa originale rispetto a una narrazione molto improntata sull'attualità, sul giornalismo d'impatto, che si faccia leggere, che sia anche un po' lontano dalle riflessioni. E quindi questa sezione del plus ha un taglio più accademico, e dato che all'interno di Scomodo ci sono persone che studiano qualsiasi cosa, da ingegneria a filosofia, l'approccio multidisciplinare è proficuo, ecco.
È quel quid che ti fa sviluppare le idee. La vostra rivista sì. È in distribuzione gratuita noi l'abbiamo trovata ad esempio dalla libreria Giuffà di San Lorenzo, e appunto in distribuzione gratuita anche grazie a partnership importanti come quelle con Banca Etica, penso Greenpeace, Teatro di Roma, e anche internazionale. Qual è l'importanza di un'accessibilità per tutti? In che modo le collaborazioni con queste realtà così strutturate, importanti e diffuse vi hanno aiutato?
Beh, l'accessibilità per tutti, o comunque per un pubblico più vasto possibile, in maniera totalmente gratuita, è sempre stata la filosofia portante di Scomodo, tant'è vero che appunto nei punti Scomodo in tutta Italia la rivista è in distribuzione gratuita, e chi ci permette di stampare sono le persone che appunto si abbonano e la vogliono ricevere a casa. Le partnership con i nostri partner sono fondamentali, perché ci permettono di professionalizzarci, di strutturarci, garantiscono ovviamente sostenibilità economica al progetto, e poi danno vita a delle collaborazioni anche fra generazioni diverse che sono assolutamente interessanti e che avvicinano i giovani a tematiche a cui i giovani spesso non si approcciano e appunto permettono a realtà che spesso si rivolgono soltanto a un pubblico adulto di entrare anche tra i giovani. Penso per esempio alla partnership con Banca Etica, che ci permette di sviluppare iniziative di azionariato critico, per esempio, o a quella con Greenpeace, che è ormai arrivata al terzo volume di Inquinanti, che è una nostra pubblicazione annuale sulle tematiche dell'inquinamento, con stampata in alta tiratura in 15.000 copie e con una veste grafica e di realizzazione attenta all'ambiente, perché per esempio stampiamo su carta 100% riciclata con inchiostri vegetali, e quindi si crea, no, questa contaminazione, che è assolutamente molto interessante.
Sì, è un mutuo scambio, no? Anche tra queste realtà, appunto, e la vostra, soprattutto magari queste realtà vedono anche in voi un nuovo punto di riferimento, no? Perché cercano chiaramente dei canali per veicolare anche la loro attività nel contesto giusto. E quale contesto può essere migliore di scomodo in cui appunto c'è un occhio, un'attenzione di un certo tipo verso appunto queste tematiche, ma soprattutto anche verso la modalità e il linguaggio con cui vengono veicolate al pubblico. Anche Treccani, vero, c'era? Avete fatto qualcosa? Che cosa avete fatto?
Abbiamo fatto una mappatura, stiamo facendo ancora in corso una mappatura sui luoghi della cultura a Roma, è un'iniziativa specificatamente locale, per vedere come hanno risposto all'emergenza Covid.
Questo
è una cosa molto, molto interessante.
E questo a Roma fa bene, visto che insomma Roma sta collassando. Speriamo che rinasca presto con nuova linfa vitale. Forse nuove amministrazioni, chi lo sa.
Ma tra poco lo sapremo, insomma, tra qualche mese.
Appunto, quindi insomma, ecco, questa attività è sicuramente diciamo utile per i romani, ma non solo, per cominciare a guardare le cose in maniera diversa e cominciare a rivitalizzarsi, visto che ne abbiamo bisogno tutti quanti.
Siamo giunti all'ultimo brano della nostra playlist.
Ah, così, proprio formale.
Sì, sì.
Annunciatrice di Sanremo.
Sì, anche perché, insomma, ci stiamo così confrontando con un mostro sacro, cioè Bruce Springsteen, quindi lo dobbiamo rispettare in qualche modo e quindi lo dobbiamo annunciare con una certa serietà. Quindi, vado io?
Vai tu, sì. Io mi metterò a saltare come ho fatto a San Siro sugli spalti quando sono andato al suo concerto, quindi...
E allora, eccola che arriva, Thunder Road di Bruce Springsteen. Il boss, diciamolo, Lo sanno tutti, però...
The screen door slams, Mary's dress waves. Like a vision she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling. What I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're alright. Oh, and that's alright with me. You can hide with your colors and study your pain. Because the lovers, the rain. Waste your summer praying in vain.
E questa sera c'eravamo io, Silvia, Claudia ed Edoardo Anziano di Scomodo, qui a Make Some Noise, e c'era pure Bruce Springsteen, il boss. Indimenticabile questa canzone. E Edoardo, abbiamo detto che Scomodo è sì una rivista, ma è anche una community ed è anche un movimento che è attivo con iniziative sul territorio. Che cosa sono le notti scomode?
Allora, mi dispiace non potervi dare un'esperienza, raccontarvi un'esperienza diretta.
Perché non l'hai ancora fatta.
Esattamente.
Sei vergine di notte scomoda, cavolo, cavolo. Beh, però ce lo puoi raccontare, perché sicuramente entrando, diciamo, in questa realtà avranno avuto modo di raccontarti, e quindi ci fai...
Assolutamente, sì. Sì, ho avuto dei racconti pazzeschi delle notti scomode, e infatti mi dispiace essere entrato in scomodo durante il Covid e ancora non aver potuto partecipare. Le notti scomode sono state fatte a Roma, sono degli eventi che noi facciamo la sera, con occupazioni temporanee di spazi abbandonati, musica, cultura, rigenerazione temporanea di spazi a Roma che vengono abbandonati, e questo ci è servito per il finanziamento della rivista, per coinvolgere anche i giovani in attività che non siano solo culturali ed editoriali, ma anche appunto di tipo più movimentistico, se vogliamo. E quindi sono state veramente, credo almeno da quello che mi hanno raccontato, una caratteristica distintiva, e quello che ha consentito anche poi veramente l'esplosione di scomodo a Roma.
E questo probabilmente ha aiutato, sì, perché si unisce il concetto, diciamo, di notte bianca, così, della cultura, anche con un'esigenza di riqualificazione, di presenza sul territorio, di volontà di riappropriarsi della città almeno per una notte, no? Con una funzione anche sociale oltre che culturale, quindi diventa un momento di aggregazione importante. Beh, speriamo che arrivi una notte scomoda il prima possibile,
sì.
Allora, così ci scomoderemo,
sì.
Anche noi a venire, anche se siamo, cosa eravamo? Millennials?
Millennials, sì.
Vabbè, insomma, cioè, abbiamo un po' passato i 25, alziamo un pochino, come dire, il level
sì.
Della redazione però, dei partecipanti.
Però ce li portiamo bene, quindi
siamo,
forse
siamo
ci possiamo nascondere, di notte non si vede tanto.
Giovanili,
sì.
Via.
Senti.
Vabbè, ci sono di Millennial anche dentro Scomodo.
Ecco. Senti, Edoardo, dacci qualche anticipazione sul numero che sta per uscire, se ce lo puoi dire, così a grandi linee, e soprattutto quando lo troveremo distribuito.
Allora, il numero che sta per uscire sta arrivando adesso ai nostri abbonati, quindi presto poi sarà anche nelle varie edicole. E qualche anticipazione, come vi dicevo prima, affronteremo il tema dei vaccini e di come in paesi poveri, come per esempio il Brasile, ma anche a Cuba, piuttosto che il vaccino in Palestina, rispetto al grande successo della campagna israeliana, quindi come queste campagne vaccinali sono state portate avanti. Poi ci sarà in attualità un'inchiesta sul traffico di legname dal Myanmar, dopo il colpo di Stato, insomma, sono cambiate molte cose.
Certo.
E poi in cultura avremo un approfondimento molto interessante sul porno etico, sulle prospettive del porno etico.
Bene, molto bene.
Beh, è comunque veramente molto d'attualità anche tutto il discorso dell'educazione sentimentale, che passa anche attraverso l'educazione sessuale, no? Con l'esplosione del porno accessibile giovanissimi, no? Quindi c'è da recuperare tutta appunto un'educazione sull'approccio alla sessualità legata anche all'emotività. È un dibattito molto vivo in questo momento.
Andremo sicuramente a spizzare il numero, ma non solo spizzare, lo andremo a leggere approfonditamente.
Assolutamente, con lentezza.
Con lentezza.
Esatto.
Sfoglieremo le pagine, apprezzeremo le illustrazioni.
E cercheremo di, come dire, alimentare le idee, il dibattito, il ragionamento, così come facciamo ogni venerdì qui a Make Some Noise, o almeno cerchiamo di farlo. Questa sera ci è venuto molto bene con te, Edoardo Anziano di Scomodo, e la nostra puntata, il nostro tempo è finito, purtroppo.
Quindi ci salutiamo, ti ringraziamo.
Grazie a voi.
E salutiamo anche i nostri ascoltatori. Ci risentiamo venerdì prossimo, sempre alle 20, qui su radiosonar.net con Make Some Noise.
Ciao.
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 Oh, buon primo maggio, lo diciamo.
Assolutamente. Per domani, sì. Buon primo maggio a tutti.
Avete ascoltato Make Some Noise.
Ogni venerdì dalle 20.
E in podcast quando volete.
Su radiosonar.net.
Fronte sulle rive lontane si risveglia la sete, nel mattino trascinato dagli alberi del primo giorno che si perde nel sale, risvegliata la sete, sulla riva tornerà, corpo vivo fra gli alberi, per stendermi al sole. Per stendermi al sole. Quando sulla riva verrai, quando la burrasca all'ardo sparirà, col mattino fra gli alberi, del primo giorno che si perde nel sale, risvegliata la sete, sulla riva tornerà, corpo vivo fra gli alberi, per stendermi al sole. Rimane il pianto, si abbandonano gli occhi asciugati dal sale, per stendermi al sole. Rimane il pianto e si abbandonano gli occhi sul profilo degli alberi. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le vele, scivola.